Buongiorno, buongiornissimo. L'attesa per l'inizio della vostra trasmissione diventa sempre più snervante. Vorrei che Due di Denari iniziasse alle 6 di mattina e finisse alle 20 di sera, con gli stessi conduttori però.
Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Cara Deborah, buongiorno. Come stai?
Buongiorno.
Tutto
Tutto bene,
bene?
grazie. Mi
Fine
sento in ottima
settimana?
forma.
Molto bene.
Se, casalingo, per le ovvie ragioni, e quindi
Certo.
tutto a posto, direi.
Evitiamo gli
Sì.
assembramenti, fossero anche quelli tra me e te nello stesso studio o ciascuno nel
Sì.
proprio reparto. Allora, devi sapere, ti
Bene.
voglio raccontare la storia di quello che potrebbe essere forse uno dei contribuenti più invidiati d'Italia, perché
Perché?
è perché l'Agenzia delle Entrate ha deciso che un signore era deceduto e gli ha inviato un rimborso IRPEF. E il signore invece è vivo e vegeto. Ma perché dico che è il più invidiato d'Italia? Pensa a quanta gente vorrebbe essere considerata deceduta dall'Agenzia delle Entrate, ricevere addirittura un rimborso e con ciò essere anche sollevata dal presentare qualsiasi dichiarazione, qualsiasi versamento. Però è
Sì, però
successo.
Mauro, scusami,
Sì.
esatto, no, ma questo scomodo mi pare che valesse 29 euro, diciamo che questa morte temporanea non era neanche tanto conveniente, non è stata.
Vabbè, però sai, prima di tutto quando qualcuno ti augura queste cose qua, di solito si dice che allunghi la vita, no? È una scaramanzia
Sì.
particolare. Poi la vicenda è successa in Irpinia, quindi insomma territorio anche
In
sensibile
Campania.
alla numerologia, alla cabala, al lotto, eccetera, eccetera. Te la racconto molto, molto brevemente. Allora,
Dimmi tutto.
una signora era a casa e ha ricevuto una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che è stata recapitata, e le ha detto che il marito era deceduto. E quindi l'Agenzia delle Entrate rimetteva il rimborso IRPEF relativo a suo marito deceduto. Questo rimborso, come hai già anticipato, di 29 euro. Quindi, beh, diciamo che non era poi una gran generosità, però di solito il fisco non è generoso quando siamo vivi, figurati quando siamo passati tra i più. Quello che risultava un pochino difficile da capire era come mai il contribuente presunto deceduto invece era vivo e vegeto,
Esatto.
fosse vivo e vegeto in casa tranquillamente con la moglie. Allora hanno deciso, tutta la vicenda è stata riportata da un quotidiano online, Irpinia Oggi, e qualcuno ha già deciso il terno, che sarebbe 29, che sono gli euro rimborsati, 48 è il morto vivente. Lo apprendo, leggo così come io non capisco moltissimo di queste cabale qui. 19 che è la risata. E
Che
non,
ci facciamo noi, esatto.
invece non è stato possibile capire ancora per il contribuente che non è passato a miglior vita come mai risulti invece l'Agenzia delle Entrate non più tra noi. Vedremo se l'evento si chiarirà. Evidentemente un qualche pasticcio del database. Di che
Senti, cosa
parliamo?
ti dica la... No, aspetta, l'Agenzia delle
Dimmi, dimmi.
Entrate magari ne approfitterà in questi giorni per inviare anche a domicilio al signore deceduto a sua insaputa una bella copia della guida Benvenuti in Agenzia, che è questa nuova iniziativa appunto proprio freschissima dell'Agenzia delle Entrate che ha l'obiettivo di rendere più semplice la reazione con il contribuente. E insomma, benvenuto al signor Domenico, mi sembra che si chiamasse così,
Sì,
in
no,
agenzia,
ma si
visto che ci è
chiama,
dovuto
non usare
rientrare.
l'imperfetto, perché sennò anche tu come
Esatto.
l'agenzia me lo collochi tra i più. Adesso il signore sarà contentissimo, camperà fino a 150 anni, credo, dopo tutti
Esatto,
questi eventi.
no. Però l'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate è vera, c'è cioè questa guida, benvenuti in agenzia se volete sapere qualcosa di più rispetto al funzionamento dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, siete benvenuti anche nella lettura. Di cosa parliamo oggi, Mauro? Parliamo di tutte quelle misure a sostegno della famiglia nel caso in cui, sia per lavoratori dipendenti che autonomi, ci sia la necessità di stare temporaneamente a casa perché i figli vanno in quarantena per possibili contagi da Covid a scuola, nell'ambiente scolastico. scolastico oppure nell'ambiente sportivo, eccetera. Se i ragazzi stanno a casa, chi si prende cura di loro? Ci sono delle iniziative appunto per le famiglie che sono state anche rafforzate dal decreto Ristori.
Il primo.
Il 137.
Bravissima.
Il primo, il 137, perché il Ristori bis è il 149. Sono andata a ricontrollare sulla sigla di apertura del programma proprio per non sbagliarmi. Quindi
mi dai
noi
una soddisfazione
di
dietro l'altra, guarda, questa tua,
caro mio qua.
Questo tuo compulsare la Gazzetta Ufficiale è un balsamo per il mio spirito. Allora parleremo,
quindi,
in sostanza,
esatto.
Smart working, lavoro, cioè congedo per smart working, aspettative, prestazioni che possono essere o no svolte in smart working, aiuti per gli autonomi, aiuti per i dipendenti. Ci aiuterà come sempre un esperto di valore mondiale. Poiché oggi gli è lunedì, mi pare, credo che noi s'abbia anche l'obbligo di una informazione generica
sabbia
sui mercati finanziari.
Sabbia con l'apostrofo, naturalmente.
Sabbia, sì, apostrofo abbia. Guarda, anche Gianmarco Ferronato dall'altra parte del vetro annuiva perché aveva perfettamente compreso l'importanza dell'apostrofo, anzi voleva sottolinearlo.
Bene.
Anche lui dal suo pannello di comandi. Allora, a questo proposito,
vado a raccontare la borsa.
Allora, andiamo.
Sì.
Meteo Borsa.
Non lo faccio da sola, naturalmente, perché con noi quest'oggi c'è un analista finanziario, Carlo Aloisio, che salutiamo. Carlo, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro e buongiorno ai radioascoltatori.
Allora, intanto c'è da dire che la settimana parte molto bene per i mercati finanziari europei, ma è partita già molto bene questa mattina in Asia. C'è una notizia che ha galvanizzato i listini internazionali e che potrebbe dare sostegno anche alla futura ripresa economica nel caso in cui arrivi presto questo vaccino della Pfizer, che è un tema sul quale già i mercati hanno puntato moltissimo la settimana scorsa. Nella sostanza è stato siglato questo Regional Comprehensive Economic Partnership, è un grande maxi accordo commerciale fra 15 paesi dell'area Asia-Pacifico, compreso lo stesso Giappone, la Cina, la Corea del Sud, e stamattina peraltro il Giappone ha anche festeggiato un'altra notizia: l'uscita dalla recessione. Nel terzo trimestre il PIL di quest'area è cresciuto di quasi il 5%, quindi tutto questo stamattina ha dato il motore alle borse europee, che sono tutte in crescita, più 1,12% per il FTSE MIB a Piazza Affari, Francoforte più 0,6%, Londra più 0,7%, Parigi più 1,24%. Su Milano poi ci sono dei temi specifici che stanno movimentando la seduta, e direi che passo subito la parola a Carlo Aloisio per farci raccontare le tematiche che oggi fanno bene a Piazza Affari. C'è tanto una super commessa dagli Stati Uniti per Leonardo Finmeccanica, questo è il miglior titolo in questo momento, guadagna il 5,32%, ma il settore che si sta molto movimentando in questo periodo è quello dei sistemi di pagamento. Carlo.
Ma tanta carne sul fuoco. Diciamo subito una cosa a livello di indice, che siamo in questo momento al livello più alto dal crollo di marzo, quindi dimentichiamo i primi due mesi dell'anno, gennaio, febbraio, non condizionati dal Covid, con l'indice sopra i 25.000 punti, dal crollo di metà marzo con un minimo a 1.450 circa. In questo momento il FTSE MIB sta toccando post crisi marzo il livello più alto, quindi direi che è il primo dato da sottolineare. Tanti fattori in quello che stavi dicendo, che sono perfettamente centrati sul punto. Cioè, le borse europee, in una fase ancora di criticità per quel che riguarda l'economia, stanno guardando un po' a quello che i mercati asiatici stanno facendo, nel senso che si trovano in una situazione, non si sa se per qualche vaccino misterioso nascosto in Cina o d'altro, comunque sia nella gestione del post-Covid, migliore di quella che sta accadendo nel mondo occidentale. Quindi segnali di ripresa economica sono evidenti, e soprattutto non più condizionati appunto da questa pandemia. Da questo punto di vista le loro economie stanno reagendo bene. La prospettiva dei mercati europei e americani è sicuramente che nella fase successiva a questo evento, quindi grazie al vaccino e a tante altre cose, si possa anche noi superare questa fase e rimettersi, diciamo, in linea con i mercati asiatici. Questo direi la prima scommessa che fanno i mercati, per questo sono positivi. Detto questo, in tutte queste situazioni ci sono nel nostro indice dei fattori, toccato giustamente Leonardo, che già da qualche giorno sotto la luce dei riflettori, si parla anche di uno spin-off con la controllata americana o d'altro, quindi vedremo poi quali quali saranno gli sviluppi, però direi che la notizia questa mattina, siccome si sta molto facendo molta attenzione anche a livello politico interno a sviluppare sistemi di pagamento in questa situazione anche cosiddetta di new economy, smart working, quindi sistemi anche nuovi, generazione di nuovi sistemi anche di lavoro a livello di rispetto a quello che era l'economia tradizionale, questo sviluppo che sta facendo Nexi, che è un titolo che è sotto appunto la luce dei riflettori da qualche giornata, e questa mattina abbiamo aperto i mercati con la notizia che si è conclusa questa operazione con la rivale Nets, un'operazione carta contro carta, comunque che attribuisce alla rivale di Nexi un controvalore di circa 7,8 miliardi di euro, il closing atteso poi per il secondo trimestre del 2021. Ricordiamo che Nexi era già in una fase di fusione con un altro provider che è la SIA, quindi avremo diciamo un grosso gruppo che a livello internazionale diventa sicuramente un bel biglietto da visita per il nostro paese in questo posizionamento, in questo settore strategico appunto con gli sviluppi anche della nuova economia, quindi sicuramente tante cose interessanti che ci sono sul mercato.
Nexi intanto in borsa fa più 2,82%. E poi Mauro, ci sono anche delle notizie interessanti sul fronte del mercato obbligazionario. Intanto venerdì si è chiusa l'operazione del BTP Futuro e il Tesoro ha raccolto 5,7 miliardi, ma il Tesoro è anche pronto con un'altra operazione interessante. Volevi chiedere qualcosa tu a Carlo Aloisio?
Sì, volevo ripartire da questo con Carlo Aloisio, cioè questi 5,7 miliardi hanno più o meno detto va bene perché non potevamo promettere rendimenti particolarmente generosi e quindi è una raccolta che ci soddisfa. Però si preparano anche emissioni, ad esempio in dollari, se non ho capito male.
Sì, assolutamente. Allora, facciamo una netta divisione. Questi 5,7 miliardi sono tutti arrivati dalle tasche di investitori retail, cioè la base.
Risparmiatori comuni, verrebbe da dire. Sì.
Esatto. Mm. Quindi proprio la base, quindi non c'è di mezzo nessuna istituzionale, nessun fondo, nessuna assicurazione o altro. Quindi non dico che valgono il triplo, ma sicuramente hanno un peso molto importante, perché significa per il debito pubblico, comunque così come era per il BTP Italia o da altri, c'è comunque una fase di relativa tranquillità in caso di turbolenza dei mercati, nel senso che sono detenuti da investitori domestici che in genere non fanno speculazione del dentro fuori sul titolo, soprattutto anche per il premio di fedeltà che il Tesoro ha inserito in questi titoli di BTP Futura, quindi il mantenimento fino alla scadenza darà un plus alla scadenza all'investitore. Detto questo, bisogna sempre pensare a quello che sono i mercati internazionali, quindi consideriamo anche i passi avanti che ha fatto il nostro debito pubblico pesantissimo, ma comunque sia grazie anche agli interventi BCE o d'altro di poter comunque invogliare anche investitori internazionali verso i nostri titoli. Dopo in questo caso diciamo la questione che dicevi dei titoli in dollari è una parte che si era fermata nel 2010 ed è stata ripresa nell'ottobre del 2019, perché
l'anno scorso.
Esatto, perché in quel periodo l'eccessiva volatilità e turbolenza di quello che erano i mercati, ricordiamo tutto quello che è successo dopo il 2010, avrebbe portato anche dei rendimenti estremamente elevati su questo tipo di titoli. Quindi un ritorno alla tranquillità permette anche al Tesoro di guardare anche investitori non solo in ambito nazionale o comunque europeo, ma in un ambito più vasto internazionale. Quindi è stato un buon successo l'emissione dello scorso anno, circa di 7 miliardi di dollari. In questo caso dovrebbe concretizzarsi in questa settimana due tranche di emissioni di cosiddetti BTP in dollari con scadenza a febbraio 2026 e anche una possibilità, si parla di una tranche al 2000 al 2050. Quindi i tagli di questi non dovrebbero essere a portata retail, nel senso dei 1000 euro come per i normali BTP. L'ultima emissione di ottobre 19 era stata, aveva visto un taglio minimo di 200.000 euro per l'investimento. Quindi diciamo si rivolgono soprattutto a una fetta cosiddetta di investitori di un certo livello, i cosiddetti professionali o comunque istituzionali, quindi si guarda anche a questo tipo di mercato, e direi che è molto, molto interessante. Sono curioso tra virgolette di vedere se ci sarà questa emissione 2050, quale sarà sia il rendimento e soprattutto l'appeal di richieste che arriveranno da investitori internazionali.
Bene, Deborah, che dici? Possiamo chiudere qui il nostro sguardo meteorologico sulla borsa?
Anche perché fra 7 minuti ho proprio l'aggiornamento puntuale sugli altri temi della giornata, per cui ringraziamo e salutiamo Carlo Aloisio e andiamo al nostro giornale radio del risparmio.
Drin drin, edicola risparmio.
Ma quando sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quando sei bello, serpente.
Allora, dovremmo avere oramai appurato che il serpente corallo non cade mai in letargo, non si prende mai delle pause e c'è sempre. Quindi serpente corallo, come sanno i nostri ascoltatori e ascoltatrici più affezionati e affezionate, è quella metafora che noi utilizziamo per parlare del truffatore. Allora, che è successo? È successo che un consulente finanziario ha truffato i suoi clienti per 1 milione, è sparito con quelli che per molti dei suoi clienti erano i risparmi di una vita, più di 1 milione di euro addirittura. L'accusa è truffa pluriaggravata, si è costituita anche...
È successo a Rimini.
Ah, è giusto, grazie Deborah, avevo scordato questo dettaglio, perché in realtà sono stato colpito da un altro tipo di dettaglio che fa parte di questa truffa. Allora, posto che noi ci auguriamo che questo signore sia al più presto assicurato alle autorità e possa così restituire almeno parte del mal tolto, però cosa si è appreso leggendo le cronache? Che c'erano stati dei risparmiatori che si fidavano così tanto di questo consulente da affidargli addirittura dei libretti degli assegni in bianco. Ora, io capisco che si possa essere veramente trascinati dall'entusiasmo e dalla fiducia, però sono comportamenti che magari uno dovrebbe evitare anche con i parenti più stretti, addirittura con i congiunti, diciamo, di primo grado, quelli per cui ragioniamo della nostra possibile mobilità o meno. Insomma, talvolta davvero viene da dire un po' cooperiamo con il truffatore, quasi quasi ci mettiamo nelle condizioni migliori per, potremmo dire, per indurlo in tentazione. Deborah, che te ne sembra?
Lo so, però mi sento di essere anche comprensiva nei confronti di una vittima illustre di questo raggiro, che è l'ex moglie di questo signore, perché tra le vittime figurerebbe anche la ex consorte, mi ha portato via più di 60.000 euro. Poveraccia, se non si fidava lei del suo compagno che faceva questo lavoro, immaginiamo appunto tutti gli altri. E quindi una, come dire, una storia veramente che ha tristezza su tristezza. Andiamo ad altri argomenti invece, perché stamattina, Mauro, il Sole 24 Ore sottopone all'attenzione di tutti i lettori un'indagine molto interessante, un tema del quale noi parliamo molto spesso, proprio perché in realtà ci ha fatto porre tanti interrogativi su questa scelta che fanno molti italiani, cioè quella di tenere denaro sul proprio conto corrente e non investire. In realtà questa indagine delle colleghe Cristina Casadei e Michela Finizio fa, come dire, una panoramica proprio geografica rispetto alle città dove ci sarebbero più soldi sui conti correnti degli italiani, e si fa anche un'analisi di tipo qualitativo: come mai, ci si interroga in questo pezzo, in realtà ci sarebbe questo ammontare così rilevante di denaro sui conti correnti degli italiani? Semplicemente perché per la crisi si è speso molto meno, ma anche perché ci sono state molte moratorie, il che significa che per esempio per molte persone, ovviamente pagando magari meno, non pagando il mutuo temporaneamente, si è anche un pochino liberata della liquidità che sta sul conto per, come dire, crearsi questa sorta di protezione per fronteggiare eventualmente momenti di difficoltà in futuro. Quindi è un'analisi molto molto interessante. Per quello che riguarda la questione territoriale, pare che Ragusa sia la città in cui c'è stato il maggiore incremento di denaro sui conti, appunto, delle persone, più 14,6%, Lucca, Sassari, le città appunto con le evidenze più forti. Per giacenze medie delle famiglie spiccano Bolzano, sui conti dei trentini appunto ci sarebbero 26.900 euro in media, Milano 25.800, Piacenza 25.700. Quindi rilevano appunto le colleghe, è un fenomeno che va letto alla luce dei timori del futuro, ma anche delle misure straordinarie varate dal governo.
Visto che hai citato il Sole 24 Ore, io do quest'ultimo annuncio, quest'ultima notizia per il nostro giornale radio del risparmio, perché proprio con il Sole 24 Ore oggi l'esperto risponde a un numero tutto particolare, come dico qualche volta, da collezione, perché ci sono 90 casi risolti sul bonus del 110%. Ce ne siamo occupati in molte occasioni, anche qui appunto a Due di Denari, una raccolta di casi risolti oggi la trovate in edicola con il Sole 24 Ore, l'inserto dell'esperto risponde. Sicuramente ce ne occuperemo ancora, credo, Debora, perché il 110% sì, è un po' il tema attorno al quale ruotano anche molte aspettative da parte dei contribuenti e anche un po' da parte dei conti pubblici. Andiamo allo sportello reclami?
Molto volentieri.
Dillo a Due di Denari.
Buongiorno a tutti. Una domanda tecnica sugli spostamenti per motivi seri o credibili. Ho un cliente che vende un appartamento a Sesto San Giovanni, ma abita in Puglia, risiede là. La firma del rogito fisica è motivo che giustifica lo spostamento da una regione all'altra? È ammissibile? Come deve essere giustificato formalmente? Grazie, Luca.
Eh sì, perché questo signore qua si deve attraversare tutta l'Italia, quindi passa tutti i colori praticamente, passa da zone più o meno leggere come restrizioni a quelle più rigide, e quindi effettivamente sarà il caso domani di chiederlo a Valerio Vallefuoco.
Bravissima, perché io volevo proprio dire, non sbilanciamoci prima di tutto, perché da qui a domani le cose potrebbero anche cambiare, non si sa mai, ma soprattutto
così,
perché
non
domani, domani dedicheremo proprio la puntata a queste possibilità di spostamenti. Naturalmente poi dobbiamo tenere presente che ci sforzeremo di parlare delle regole a livello nazionale, e poi ci sono le ordinanze di tipo regionale che ugualmente vanno conosciute. Quindi, insomma, le questioni da dipanare sono complicate. Vi rimandiamo a domani, e adesso, cara Debora, 11:30 minuti esatti in questo momento, per favore, le borse.
Data breach.
Di Denari.
Allora, siamo al momento in cui cerchiamo di decifrare tra lo zampillare dei DPCM, dei decreti legge, delle varie misure, che cosa c'è di nuovo o come sono stati modificati alcuni aiuti per i genitori che lavorano, per le famiglie, dopo ad esempio il decreto ristori, il decreto legge 137. Non abbiamo, cara Debora, ricordato i numeri di telefono. È vero che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici sono molto attenti, li sanno, però io comunque per servizio, per spirito di servizio, rammenterei che il numero verde è sempre 800 24 0024, e se volete mandarci messaggi via SMS o via WhatsApp usate 349 238 6666. Tutto ciò premesso, vuoi introdurre tu il nostro ospite e fare gli onori di casa?
Assolutamente sì, mi fa molto piacere ritornare a salutare Antonello Orlando, consulente del lavoro dello studio Nevio Bianchi, esperto per il Sole 24 Ore, e ci dà sempre una mano generalmente ad orientarci nel comparto previdenziale, ma diciamo che per noi questa mattina ha voluto anche cimentarsi nel tema dei sostegni alla famiglia nel caso in cui ci siano dei figli che devono stare a casa per le quarantene e i genitori lavorano. Come si fa se non si ha una rete di protezione sociale adeguata? Diciamo che l'ultimo provvedimento ristori, l'ultimo decreto ristori, è intervenuto a rafforzare delle misure già preesistenti. Peraltro, Mauro, ti dico già, io la leggo e poi magari Antonello Orlando ci pensa un attimo. C'è anche una domanda di un ascoltatore che ha uno showroom nel settore dell'arredamento, e anzi, la lascio un po' in sospeso, vi leggo dopo questa richiesta di aiuto che ci è arrivata da parte dell'ascoltatore. Direi di salutare Antonello subito. Buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati. Buongiorno.
Allora, Debora, allora, vuoi, Mauro, cominciare con l'ascoltatore o con una disamina complessiva?
Allora, diciamo che l'ascoltatore non ha figli e quindi non è un genitore che ha bisogno di capire che tipo di strumento utilizzare per stare a casa in permesso dal lavoro, per prendersi cura dei figli. E qui abbiamo il caso di un ascoltatore che ci racconta che ha uno showroom chiuso al pubblico per effetto dati dell'ultimo DPCM, quindi le ultime restrizioni varate dal governo Conte, il 6 novembre è stata assunta una nuova addetta, 28enne, in sostituzione di un'altra dipendente ora in congedo per maternità. Dovrebbe essere in cassa integrazione, ma il commercialista comunica che non è possibile considerarla tale perché non in forza il 13 luglio. Solo se Antonello Orlando sa ed è in grado appunto di dare un'informazione all'ascoltatore, altrimenti ci documentiamo in privato e andiamo poi a rispondere all'amico Ambrogio che ci ha scritto.
È impossibile non tentare di rispondere a questa domanda perché contiene una delle sciarade dei che la mitragliata di questo legislatore di arroico, se vogliamo dire comunque molto molto produttivo dal punto di vista normativo, ci ha regalato, perché il dubbio che lo pervade, cioè dell'accesso alla cassa integrazione Covid-19, è più che lecito. Noi fino a quando abbiamo maneggiato il decreto Cura Italia eravamo abituati a pensare che questa cassa integrazione speciale, chiamiamola così, fosse destinata a chi era in forza o alla metà o poi alla fine era diventata agli ultimi giorni di marzo. Il decreto legge 104, lui ricorda appunto il decreto agosto, ha previsto in realtà in una via del tutto anomala, c'è da dire, perché la gerarchia delle fonti che abbiamo imparato sui manuali è andata a farsi friggere in età covidica, l'INPS ha codificato che vi era uno spostamento di questo requisito dell'assunzione dell'essere in forza che veniva a maggior favore dei lavoratori spostato al 13 di luglio. Questo decreto, il 104, aveva 18 settimane di nuova cassa integrazione che solo una volta che erano state utilizzate dai datori di lavoro potevano, anzi autorizzate, il termine più corretto, davano accesso all'ultima tranche di 6 settimane, godibile fino alla fine di gennaio del 2021, introdotta dal decreto Ristori. Allora, qual è il punto, diciamo, abbastanza incredibile? Che per ottenere le 6 settimane devo aver concluso l'autorizzazione delle precedenti 18 del decreto agosto. Quindi fino a qui mi seguite. E il decreto agosto mi imponeva di avere il dipendente in forza al 13 luglio, quindi semaforo rosso per il caso dell'ascoltatore. Ma la cosa più, diciamo, poco chiara è che le 6 settimane invece sono accessibili per coloro che, e quindi quelle che sono state introdotte dal decreto Ristori, per coloro che erano in forza al 9 di novembre, cioè la data di entrata in vigore del decreto Ristori bis. Quindi la prima risposta da dare sarebbe sì, puoi prendere le 6 settimane da collocare dal 16 novembre fino al 31 di gennaio del Ristori bis. Però il problema che lui si dovrà porre è: ma io avevo terminato l'autorizzazione delle 18 settimane del decreto agosto? Perché chiaramente non in capo a questa dipendente, che non può avere avuto accesso alle settimane di cassa integrazione del decreto agosto, però se lui avesse altri dipendenti, quindi avesse accumulato autorizzazioni a cassa integrazioni Covid, anche riferite ad altri soggetti, ma di quell'unità, di quella sede, allora in linea teorica potrebbe per questa dipendente accedere a questa normativa. Se avete emicrania è assolutamente normale.
No,
è
ma
la cassa integrazione
mi gira la testa, veramente.
Onestamente, dottor Orlando, pensavo peggio, temevo peggio. Cioè la sostanza è il prolungamento che è stato fatto con l'ultimissimo decreto, il decreto Ristori, si può attivare soltanto se si è sfruttato tutto il precedente.
Esatto.
Non importa che sia per lo stesso dipendente o no, l'importante è che sia stato sfruttato. Però attenzione, si guarda per il prolungamento, quello del decreto Ristori, si guarda ai dipendenti in forza al 9 novembre, ho indovinato?
Corretto, la data di entrata, esatto, come sempre Mauro lei è preparatissimo, è la data di entrata in vigore del decreto legge 149-2020, 9 novembre, correva il giorno 9 novembre.
Ho avuto molta fortuna, invece se lei ci rispiega un attimo che cosa è cambiato col decreto Ristori per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie, ad esempio lo smart working, il bonus babysitter e poi anche con la distinzione dipendenti autonomi che sempre ci fa disperare, noi le possiamo assegnare adesso 3 minuti prima del traffico e poi il tempo che vuole successivamente. Prego,
sì,
dottor Orlando.
Allora, siamo un po' in una babele, quindi anche qui emicrania e Novalgina da tenere veramente sul comodino, perché noi abbiamo la possibilità di ricorrere al lavoro agile o al congedo in alternativa al 50% indennizzato dall'INPS in questo caso, per genitori con figli chiaramente scolarizzati con meno di 14 anni, quindi 14 anni non ancora compiuti. Con una novella normativa questi istituti sono stati portati, parlo soprattutto del congedo che diventa un'aspettativa non retribuita, anche agli under 16, quindi hanno compiuto 14 ma hanno meno di 16. Chi sono questi figli che azionano un diritto nelle mani del genitore lavoratore? Sono coloro che non sono, diciamo, necessariamente, non sono covidici, ecco, non hanno contratto il Covid, non sono positivi, ma sono in uno stato di quarantena che è stato disposto dai soliti provvedimenti dell'azienda sanitaria locale, quindi deve esserci una certificazione medica ufficiale, per un contatto avvenuto all'inizio era solo nel plesso scolastico, quindi a scuola, poi è stato allargato ai contatti per le attività sportive in palestre, piscine, centri sportivi, sì, circoli sportivi, eccetera, in corsi di musica e in corsi di lingua. Quindi il genitore che si ritrova un figlio alla maison con questo popò di elenco e poi è stato aggiunto in corner anche per coloro a cui è stata sospesa la didattica in presenza, quindi cosa che si è allargata a macchia d'olio. Ora, al di là degli ultimi anni di liceo, sappiamo anche che i singoli istituti hanno, a seconda della zona, ma anche a volte in modo tutelativo, hanno ulteriormente sospeso la didattica. Anche quei genitori con i figli a casa possono attivare il lavoro agile, quindi chiederlo obbligatoriamente al datore di lavoro, o qualora le loro mansioni non lo consentano, il classico esempio dell'operaio in linea di produzione che non si può portare un pezzo di fabbrica a casa, chiedere questo congedo al 50% fino al 31/12 del 2020, che viene indennizzato dall'INPS. Quindi questo senza un limite, perché in realtà dura fino a quando dura o il provvedimento di quarantena o quello di sospensione della didattica in presenza.
Quindi, se la sospensione, se la sospensione della didattica è stata disposta dal presidente della regione, governatore, come si dice qualche volta.
Allora, abbiamo un altro caso. Allora, diciamo che in realtà qua viene detto, parla per quello che riguarda, stiamo parlando di quello che ha fatto il decreto Ristori 1, non viene specificato, perché quando io le parlavo del provvedimento di quarantena, quella chiaramente è di un'autorità sanitaria, ma la sospensione della didattica non viene specificata da chi è stata disposta, quindi se dall'istituto o dall'istituto scolastico oppure direttamente dall'autorità comunale, potrebbe essere oltre che regionale o provinciale, quindi va bene tutto. Diciamo poi che un ulteriore focus è stato dato per i congedi al 50%, magari questo se vuole dopo la pausa, da un'ulteriore norma, quindi il decreto legge 149 del 2020, ha esteso ulteriormente un congedo indennizzato al 50%, però qui stiamo parlando dei genitori di figli allievi di scuola secondaria di primo grado. Quindi mentre quel discorso che abbiamo appena fatto riguarda l'età anagrafica, quindi fino a 14 anni lavoro agile o congedo al 50%, dai 14 ai 16 lavoro agile o aspettativa non retribuita, quindi retribuita. Ecco, esatto, le cose iniziano a diventare meno piacevoli per i genitori dai 14 ai 16, 14 compiuti meno di 16 anni, e questo riguardava qualunque scuola di ordine e grado, ovviamente sempre con riferimento all'età anagrafica dei figli. Poi abbiamo questa estensione della platea al 50% senza guardare, in questo caso stiamo parlando delle zone rosse, quindi di figli che hanno localizzato la propria scuola in zona rossa, i genitori sono lavoratori subordinati. Vi è, questo ve lo anticipo, appare una semisostanziale identità di platea, per cui il lettore un po' smaliziato che ha, diciamo, i figli iscritti in questi istituti probabilmente appare destinatario, a chi ha letto le norme, di entrambe le misure, perché come diceva lei prima, magari se vi è stata una sospensione dell'attività didattica al di là della zona, del colore della zona, comunque rientravo nella tutela del decreto
del
Ristori. Sì, questa che le ho raccontato purtroppo è stata novellata dal Ristori, ma il testo e del decreto agosto, quindi è un legislatore che continuamente insiste sempre sulla stessa norma, quindi questo congedo al 50% introdotto da Ristori Bis, che si rivolge agli allievi di scuola secondaria di primo grado, ha delle fortissime coincidenze con il diritto al congedo al 50% del decreto agosto come modificato da Ristori 1, quindi ci sono queste grosse sovrapposizioni. Concluderemo la carrellata, se vuole, post pausa con
sì,
i voucher
perché...
per il sitting.
Perché adesso dobbiamo fermarci, siamo un pochino in ritardo, ma la spiegazione non era semplicissima. Andiamo a sentire il traffico.
Due di denari.
Buongiorno Meazza a tutti, tutto molto interessante, ma come faccio a dimostrare che mio figlio ha contratto il Covid in una di quelle circostanze? Cos'è che lo può certificare?
Ma guarda, è incredibile Mauro, perché era esattamente la domanda che avrei voluto fare io ad Antonello Orlando, aggiungendoci anche un altro aspetto: nel caso in cui il genitore lavoratore voglia fruire o dell'opzione lavoro agile o, se non ha la possibilità, del congedo al 50%, qual è la procedura che si deve attivare? Fare direttamente e personalmente autonomamente la richiesta all'azienda, o c'è anche tutta la questione della disposizione del Dipartimento di Prevenzione delle ATS appunto locali? Antonello Orlando.
Sì, allora rispondiamo, se d'accordo, violo la cavalleria,
sì, sì.
Rispondo prima alla domanda di un maschietto, ma questo solo perché in ordine cronologico, esatto. E allora sì, devo dire che tutti, quando abbiamo letto questo provvedimento normativo, l'ascoltatore parlava di una contrazione di virus, in realtà abbiamo detto che è la quarantena, quindi in realtà più che figli Covid ci stiamo parlando di quarantena per possibile contatto con persone positive, no? È una cosa diversa. Però al di là di questo discorso, assolutamente è chiaro che è il provvedimento dell'ATS che dovrebbe dirci che il soggetto che aveva frequentato le lezioni, quindi il provvedimento sanitario, ci dice che c'è stato un positivo che potrebbe aver avuto contatto con i propri compagni di classe. E allora la radice che dovrebbe essere poi richiesta direttamente all'istituto scolastico, perché di solito questi provvedimenti sanitari, a differenza del singolo certificato di malattia, non vengono recapitati a tutti coloro, a tutti i ragazzi nella stessa classe che magari erano appunto nello stesso locale, invece ne è reso conoscenza, né in possesso il medico, diciamo, o comunque chi lavora all'interno dell'istituzione scolastica. Quindi vi dovrebbe essere un medico certificatore del ragazzo che a quel punto allinea il proprio certificato con cui dispone la quarantena con quello più generale che viene inviato dall'ATS. Quindi è un problema che è a monte. Comunque, sul fatto del nesso eziologico, cioè del collegamento fra all'interno di questo contatto con un positivo, ci sono fatte moltissime domande a cui nessuno ha dato risposta, perché non ci sono fonti ufficiali di come un medico possa ricostruire la dinamica un po' alla Perry Mason, quindi diventa un contatto molto potenziale. Ricordo anche scuole, ma anche scuole di musica o scuole di lingua, quindi contesti sportivi. Poi mano a mano sono attività che stanno chiudendo uno dopo l'altro, i vari DPCM, quindi diciamo anche che si stanno
restringendo le possibilità,
esatto,
di contagio, ecco.
Contatto, esatto. Invece per rispondere alla sua domanda, l'iter è quanto mai travagliato, come tutto in età covidica. Allora, se parliamo di lavoro agile, il permesso va chiesto al datore di lavoro. È un permesso, per modo di dire, perché parliamo quasi di un diritto al lavoro agile. È chiaro però che se l'operaio di un'officina chiede al proprio datore di lavoro di essere messo in lavoro agile, ha ben poche chance che questi possa rendere esecutivo questo suo diritto, perché abbiamo detto che si verifica una incompatibilità ontologica.
E infatti la interrompo Orlando, perché è proprio la domanda di un ascoltatore. Dice: io sono dipendente della filiera del farmaco, sono obbligato a lavorare, dice lui, ci scrive, anche in caso di contatto stretto. Quindi il lavoratore in queste condizioni stava dicendo niente, cioè il congedo non c'è, punto.
Esatto, sì, poi qui probabilmente entra, allora sicuramente escluderei il lavoro agile, e per quello che riguarda il congedo al 50% in linea generale è accessibile a tutti i tipi di lavoratori. Poi è chiaro, vi confesso con un bagno di umiltà che non conosco normative specifiche, che però chi lavora in contesto sanitario, appunto magari all'interno della filiera del farmaco, è possibile che vi siano anche provvedimenti restrittivi per una sorta di obbligo nazionale di rendere la propria prestazione lavorativa. Quindi questo congedo al 50% è in linea generale accessibile a tutti coloro che si ritrovano nelle condizioni che abbiamo ricordato prima e che però non possono richiedere il lavoro agile. Lo richiederanno all'INPS e al datore di lavoro, l'INPS con domanda telematica all'interno del grande menu dei congedi parentali, perché evidentemente è l'organo che da un lato mette i fondi, quindi è l'organo custode dei fondi pubblici, e dall'altro è anche l'organo che fa il monitoraggio sulle risorse stanziate per questo congedo al 50% da parte del nostro Stato. Quindi è chiaro che l'INPS deve vigilare, per così dire, su questa domanda.
Sull'erogazione.
Però. Esattamente.
Certo. Antonello, magari un'ultima domanda, Mauro deve essere telegrafico, ma questa è bella, la notavo tra gli SMS, la compatibilità degli strumenti fra genitori. Uno è in smart working, è a casa, l'altro genitore, per una bambina di 6 anni si può chiedere il congedo al 50%, c'è compatibilità? No,
allora in questo sì, l'INPS è quella che ha codificato in una circolare a cui rimando, visto che siamo telegrafici, che la 116/2020 ha fatto uno schema utile, perché in linea generale se l'altro genitore o è inoccupato, disoccupato o in lavoro agile, diciamo che non dovrebbe essere accessibile, queste misure non dovrebbero essere accessibili. Perché? Perché evidentemente stiamo parlando di un genitore che è costretto a rimanere a casa perché l'altro non può badare al proprio figlio. Quindi se vi fosse uno status di compatibilità con questa sorta di prendersi cura del figlio, l'altro non avrebbe diritto a richiedere le misure che abbiamo illustrato prima.
Chiarissimo, allora siamo in chiusura davvero, anzi abbiamo già sforato. Grazie ad Antonello Orlando, non lasci il paese perché avremo ancora bisogno di lei.
Deborah,
noi ci vediamo, ci sentiamo meglio domani, giusto?
A domani, non lo lascio neanche io il paese, neanche la mia casa. A domani, Mauro, buona giornata a tutti.